a tutti. Prima che parli io, se c'è qualche domanda. Allora, sì? Qualcuno ha detto qualcosa?
Padre, io volevo solo ringraziarla, 2 minuti, perché io ho ammirato e sto ammirando la sua pazienza. Lei è sempre, si riorienta continuamente a Dio, perché è impressionante come abbia la capacità di ascoltare tutti e di rispondere non tanto per, ma sempre approfondendo qualsiasi cosa. E io che sono un'insegnante, non sono capace come è capace lei ad ascoltare tutti come fa lei. Che Dio la benedica, grazie di questo esempio, padre.
Speriamo di non andare in vanità dopo questa sviolinata. Domande e complimenti, lasciamoli alla conclusione. Domande? Non ce n'è. Bene. Allora, oggi approfondiamo la tematica dei sensi spirituali, che è una tematica bellissima. Teniamo presente che quando l'uomo era prima del peccato originale ed era unificato, erano unificati anche i suoi sensi. Che cosa vuol dire erano unificati anche i suoi sensi? Noi abbiamo tre capacità sensitive che derivano dalla nostra psiche e dalla nostra anima. È una capacità, diciamo, intellettuale che ragionando sui sensi crea i sensi metaforici. Possiamo dire che abbiamo quattro livelli di sensitività, quattro. Il primo è quello fisico, vedo, sento, gusto, tocco, odoro. Il secondo è quello immaginativo, immagino di sentire, di vedere. L'immaginazione ha molta presa, come diceva Santa Teresa d'Avila. Teresa d'Avila non sono io, che poi dite che sono misogino. Diceva che spesso le persone vedono quello che desiderano vedere. Soprattutto le donne, Teresa d'Avila, diceva questo, vedono ciò che desiderano vedere. E quindi i sensi fisici, i sensi immaginativi e i sensi spirituali. I sensi spirituali è la nostra capacità di cogliere Dio. In che modo cogliere Dio? Poiché l'uomo prima del peccato originale era unificato, questi tre livelli, si può dire, erano insieme. Attraverso i sensi fisici, l'uomo in qualche modo sentiva, gustava e toccava anche Dio, ma non fisicamente, spiritualmente. C'era come una trasparenza, in quanto le facoltà erano tutte ordinate a Dio e quindi l'uomo in tutto quello che faceva vedeva, sentiva e toccava Dio in qualche modo. In seguito al peccato originale c'è stata una rottura perché i sensi spirituali non funzionavano più perché sono stati, come si diciamo, rovinati dalla rottura del peccato. E allora i sensi non coglievano più Dio, ma coglievano le cose e si chiudevano sulle cose. Con il santo battesimo, col recupero della grazia battesimale, ci è stata data questa capacità spirituale nella fede, nella speranza e nella carità. Perché non abbiamo altro modo di relazionarci con Dio, di conoscere Dio, di toccare Dio, di sentirne il profumo. Qui non abbiamo altro modo. Fede, speranza e carità. E allora, nella fede, speranza e carità abbiamo riunificato, si sono riunificati i sensi, il canale si è riunificato, e allora possiamo vedere anche il cammino della vita cristiana, il cammino dell'amore, lo possiamo vedere anche come il cammino dalla opacità alla trasparenza, cioè da dei sensi che sono opaci e non ti permettono di vedere a sempre maggiore trasparenza. Una capacità sempre maggiore di cogliere presente Dio. E possiamo dire, e ne ha parlato con grande maestria San Bonaventura, possiamo dire che i sensi spirituali dell'udito e della vista sono legati alla fede, perché è con la fede che noi lo vediamo, con la fede che lo ascoltiamo. Invece l'odorato, che mi fa sentire il profumo di Dio, mi fa aspirare, mi spinge verso Dio, è legato alla speranza. E il tatto e il gusto invece sono legati all'amore, alla carità. E riprendendo il discorso che ha fatto San Francesco di Sales, possiamo dire che i sensi spirituali non sono altro che capacitazione all'amore, perché sono effetti, frutto del soffio dello Spirito nei suoi doni. E così il dono dell'intelletto e del consiglio e della scienza sono strettamente legati alla fede, che ti permettono di approfondire e gustare Dio, vedere Dio, cogliere Dio, no, gustare della carità. E così il dono della pietà e del santo timore sono legati alla speranza, perché sono i doni che mi danno di sentire di sentirmi figlio, di sentire quella devozione, quell'amore verso il Padre, e quindi di non dargli dispiacere al Padre. E mi fa sentire appunto il profumo della paternità di Dio. E il dono invece della fortezza è strettamente legato alla carità, che ha bisogno di essere forte, di essere decisa. E il dono della sapienza riempie un po' tutti, e quindi anche ci dà l'esperienza del gustare Dio, di conoscere e gustare Dio e averne anche affetto. Quindi il dono della sapienza riempie un po' tutto. Allora possiamo dire, sotto un'altra angolazione, che cosa sono i sensi spirituali? Perché vedete, nel santo battesimo la grazia ci viene data a mo' di germe che deve crescere, o meglio, noi siamo inseriti nella vita di Cristo, ma il nostro inserimento è a mo' di germe che deve crescere con la mia collaborazione. E man mano che cresce divento sempre più conforme al Verbo, al Figlio di Dio, man mano che cresce. Come dice Paolo, di gloria in gloria, sotto l'azione dello Spirito Santo, diventiamo simili all'immagine. Questa imparate alla memoria, che è stupenda. Di gloria in gloria, sotto l'influsso dello Spirito Santo, diventiamo simili all'immagine, immagine di Cristo. 2 Corinzi 3,18. Questo è fantastico, racchiude tutta la teologia della grazia. E allora, tenete presente che questo germe che siamo noi, che inseriti in Cristo dobbiamo sempre più, fino a che non diventiamo, la pienezza di Cristo in noi non viene realizzata, e man mano che cresciamo, che cosa succede? Che attraverso questa opera dello Spirito Santo le nostre dimensioni personali vengono cristificate. Allora, la fede pervade la parte intellettuale, la speranza la parte affettiva e la carità la parte volitiva. E man mano che cresciamo, sempre più, con la fede conosciamo Dio come lo conosceva e le cose come le conosceva, come le conosce Gesù. Con la speranza sentiamo, abbiamo il sentire di Cristo, i sentimenti di Cristo. E con la carità abbiamo l'esperienza dell'amore del Padre, perché ricordatevi sempre, la carità, non partite subito, amare Dio e i fratelli, perché non puoi amare se non ricevi l'amore. E allora la carità è una partecipazione all'esperienza dell'amore del Padre di Cristo e all'esperienza dell'amore di Cristo verso il Padre e verso gli altri. Amore che entra e amore che esce. Quindi la fede, la speranza e la carità mi cristificano man mano che io cresco. Divento sempre più simile a Cristo perché la fede diventa la guida della mia parte intellettuale, pervade tutta la mia parte intellettuale, tutto è visto con gli occhi della fede. E la speranza pervade la mia parte affettiva, quindi io cresco nei sentimenti di Cristo, nel sentire di Cristo. E la carità mi fa crescere nell'esperienza dell'amore del Padre e dell'amore per il Padre e per i fratelli che aveva Cristo. E quindi, dato che i sensi spirituali sono strettamente legati all'esercizio della fede, speranza e carità, possiamo dire che man mano che cresciamo acquistiamo i sensi spirituali di Cristo. È Cristo che sente in me, che gusta in me, che conosce attraverso di me e quindi mi comunica la sua esperienza. E dobbiamo sempre tenere presente questa unità che abbiamo con Lui. E i sensi spirituali, in modo particolare, l'attività, la vivacità dei sensi spirituali, che vi ho detto sono l'azione dei doni dello Spirito, e quindi non posso io dire adesso agisco sotto l'influsso dell'intelletto, adesso agisco sotto l'influsso della sapienza, non posso, perché io posso invece dire adesso esercito la fede, sì, posso, adesso esercito la speranza, sì, faccio un atto di speranza, adesso faccio un atto di amore, posso farlo, ma non posso dire adesso ricevo il dono della sapienza, no, perché quello io posso riceverlo, ma me lo dà quando vuole lui, lo Spirito. Mi sono spiegato? E allora il flusso dei doni dello Spirito è quello che rende più sciolta, più snella, più semplificata, più gustosa la mia vita spirituale. La mia vita spirituale. E quindi è importante che noi chiediamo al Signore i suoi doni, anche se non ce li meritiamo, perché Lui è buono. Chiedere sempre il dono del consiglio, il dono della sapienza, soprattutto il dono della sapienza, perché mi permette di avere una vita spirituale sciolta. Però c'è un problema grosso, un problema serio. Qual è questo problema? Che l'esercizio, la vivacità dei sensi spirituali è inversamente proporzionale alla vivacità dei sensi fisici. Ciò vuol dire che quanto tu più sei distratta dai sensi fisici, incuriosita, attiva esteriormente quei sensi fisici, nel gustare, nel vedere, nel sentire, quanto più atrofizzati sono i sensi spirituali. O meglio, quanto meno soffia i doni dello Spirito. E questo è un dato esperienziale. Questo è un dato esperienziale. La teologia spirituale cosa studia? Studia come si agisce lo Spirito Santo nelle anime che amano il Signore. No. Allora la teologia spirituale si è accorta, analizzando la vita così delle persone che amano il Signore, che quanto più queste persone hanno i sensi interi, i sensi fisici, fisici e interni, scusate, non solo fisici, anche quelli interni, cioè quelli immaginativi, devono essere mortificati. Altrimenti non avranno una vivacità dei doni dello Spirito Santo e quindi la loro vita di preghiera sarà o superficiale o infruttuosa, sempre infruttuosa, ma dico anche quando apparentemente sembra gustosa e superficiale, si ferma alla curiosità, perché il testo biblico viene letto per curiosità. Vediamo le ultime scoperte che si sono fatte su questo, questo ci dice questo, sanno tante cose ma non si convertono mai all'amore. No. Quindi c'è qualcosa che non va. Perché? Perché sono distratti da un uso eccessivo dei sensi fisici, i quali ci sono dati per sentire, gustare, toccare, vedere, odorare, quindi vanno usati, perché se no non ce li dava il Signore, ma vanno usati con sobrietà. Cos'è la sobrietà? È l'uso virtuoso dei nostri sensi. L'uso virtuoso dei nostri sensi fa sì che noi siamo sobri. Se non siamo sobri nell'uso dei sensi, non parlatemi di vita spirituale. Potrò conoscere molte cose di Dio, ma esteriormente, ma Dio non lo conoscerò. Conoscerò cose su Dio, ma Dio non lo conoscerò. Perché sono troppo distratto, perché Dio lo posso conoscere solo quando? In una relazione d'amore, dove Lui è l'amato, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Se ho i sensi fisici e interni non sobri, significa che amo anche altre cose più di Lui. E quindi questa mancanza di amore fa sì che non ci sia una relazione profonda con Lui. Allora, chi vuole avere una vita spirituale deve anche essere sobrio con l'uso dei sensi, l'uso di tutto quello che riguarda, ad esempio, i mass media, le relazioni, le curiosità. Non è che non deve usare, non deve fare, deve essere sobrio. E questa sobrietà la raggiunge con l'esperienza personale, con l'esperienza personale e anche con l'aiuto di colui che l'accompagna. No? Questo è fondamentale. Non parlatemi di vita spirituale senza una sobrietà dell'uso dei sensi. E soprattutto direi oggi, per quanto riguarda noi dell'ambito ecclesiastico e religioso, se non ti mortifichi con l'uso dei mass media, non parlatemi di vita spirituale. Non parlatemi. No. Saremo parlatori di Dio, incantatori anche delle persone alle volte, non per le cose belle, ma noi l'esperienza personale di Dio non ce l'avremo, perché non abbiamo mortificato i sensi. Siamo troppo distratti, no? Troppo distratti. E poi ricordiamoci che Dio è geloso, è un Dio geloso, e quindi vuole e desidera per sé l'attenzione e l'amore, perché Dio se lo merita, perché il Redentore se lo merita, perché l'amore se lo merita. No? Però nell'elencarvi i sensi spirituali, le varie categorie di sensi, mi sono dimenticato di dirvi qual è il quarto senso, che è quello che è frutto di una applicazione mentale, di una comparazione mentale, e sono i sensi metaforici. Che sono quindi frutto di una logica, di un'applicazione, di un concetto a un senso. Ad esempio, per capirci, e questo vi fa capire subito. Quando io dico quanto è buono e soave il Signore, gustate e vedete quanto è buono il Signore, no? Può essere inteso in due sensi. Può essere inteso nel senso spirituale e può essere inteso nel senso metaforico. Allora, nel senso metaforico, tu cogli subito, cogli che cosa vuol dire. Anche un bambino capisce, no? Gustate, sta dicendo gusta, il gusto è della bocca, gustate e vedete con gli occhi quanto è buono il Signore. Anche un bambino lo capisce, no? E questo è il senso metaforico, che la metafora della vista si applica alla bontà di Dio. Mi sono spiegato? Ma nello stesso tempo, se soffia in te il gusto spirituale, tu non fai la metafora, ma lo gusti proprio quanto è buono, in un'esperienza intima di una gioia, di un gusto che non si può descrivere. E che quegli sciocchi psichiatri senza fede che studiano i mistici e fanno poi le loro teorie di sublimazione della sessualità nella mistica e non capiscono un tubo perché non hanno l'esperienza di Dio e scambiano quegli scritti mistici dove parlano di questi gusti, di questi piaceri come esaltazioni sublimate della vita sessuale. Non hanno capito proprio niente, perché senza Dio che vuoi che capiscono questo? Ma il problema è che ci vanno dietro anche qualcuno, qualche prete va dietro a queste spiegazioni. No. Perché quando voi leggete, non so, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, quando leggete altri santi che hanno avuto esperienze, si esprimono con i termini della... anche purtroppo Santa Teresa li hanno distrutto il commento al Cantico dei Cantici, sono rimaste solo due pagine. Peccato che sarebbe stato bellissimo avere quel commento, perché sulla luce del Cantico dei Cantici, non come Signore, non mi fare dire le brutte parole che poi devo confessarmi con quella persona che i nostri vescovi chiamano a fare spettacoli e il resto, e qualcuno gli fa anche le telefonate che è stato dato troppo bravo e che ha distrutto la Sacra Scrittura, ha distrutto i 10 comandamenti, no? E ha parlato del Cantico dei Cantici nei termini di questi psichiatrici senza Dio, no? Perché non sanno che cos'è l'amore. E allora questi mistici si esprimono quei termini del Cantico dei Cantici, perché sono i più adatti a esprimere l'amore, perché ma l'amore divino non, è tutta un'altra cosa dell'amore umano. E allora gustate e vedete quanto è buono il Signore, tu lo puoi vedere in due modi. O nel modo metaforico e intuisci che cosa vuol dire, o nel modo spirituale, perché se soffia il dono del gusto o il dono del gusto spirituale, tu impazzisci, perché è un gusto che non si può spiegare, perché è spirituale, no? Se no si spiegherebbe. Questo, diciamo, è la base per capire un po' i sensi spirituali, che sono quindi la cristificazione delle dimensioni della nostra anima con le sue capacità sensitive, che acquistiamo sempre più il sentire di Cristo e quindi i sensi di Cristo. Avete qualche domanda? Che bello, oggi non ci sono domande.
No, io ti dico che mi prendo il tempo per riascoltare, perché per adesso, se ti dovessi capire che dire che ci ho capito tutto, non è vero. Quindi diciamo che ho assorbito, ho capito insomma un po' in superficialità e poi dopo cercherò. Quindi no. Cioè, se no la mia domanda sarebbe che mi ripeti tutto da capo, che non è possibile. Quindi questo è il risultato di adesso.
Allora non hai capito niente, no? Ma qualcosa si fa.
Hai ragione. Mi associo anch'io. Piano piano cercheremo di assorbire.
Io avrei una domanda, Paolo, se lo sono. Ha detto che diminuendo i sensi E poi i sensi spirituali crescono. Però dal punto di vista di una mamma,
non ho detto quello. Ho detto che diminuendo i sensi, cioè acquistando una sobrietà dei sensi, permettiamo, permettiamo ai sensi di soffiare. Perché i sensi spirituali sono, dipendono direttamente dallo Spirito Santo. Quindi tu hai detto bene, ma io sto precisando perché non è una cosa matematica. Allora, la mia sobrietà permette di ricevere l'influsso dello Spirito Santo più, ma non è una cosa matematica. Ecco, questo volevo precisare, però hai detto bene. Sì, dimmi.
Sì, perché la sobrietà, io ho rifiutato all'inizio della mia conversione tutto quello che poteva sembrare vano, la bellezza di una casa, tutto era molto sobrio, anche nella mia persona. Cioè, due vestiti, capelli corti, ma tutto, se taglia tutto.
Ho capito.
Invece la bellezza è di Dio. Io devo crescere anche in questo, che può essere banale.
Scusa, ho capito, Tu stai sconfondendo il termine sobrietà. Sobrietà vuol dire non eccedere. Non vuol dire, quindi, tagliarsi i capelli. Quello non è sobrietà. Sobrietà vuol dire non eccedere. E la sobrietà deve essere, conforme allo stato di vita che tu hai, no? Perché un conto è la sobrietà che ha,
che ne so,
zitta per favore, se no ti levo la cosa. Ecco, brava Maria. Un conto è la sobrietà che deve avere un operaio o, come dire, non so, un libero professionista normale che c'ha, che riesce a vivere così. Un conto è la sobrietà che deve avere il re, che nella sua, o che deve avere il presidente della Repubblica. Non so se mi spiego. È una sobrietà che deve essere conforme, diciamo, adattata alla situazione che vive la persona. Perché, no, ti levo il microfono, Allora, perché, attenzione, perché oggi sta passando un'eresia, va bene, passano tante, però una di queste tante, infinite, è che basta essere poveri per essere in paradiso, questo è in paradiso, questa è eresia spudorata, no? Non è così. Gesù ha avuto gli amici ricchi, Lazzaro era un ricco, dove ha celebrato la prima messa, l'ultima cena, che probabilmente era la casa di Maria, la mamma di Marco, probabilmente, ma non ne siamo sicuri. Doveva essere una casa ricca perché aveva il primo piano, no? Non tutti. E poi Giuseppe d'Arimatea era un uomo ricco, no? E Nicodemo probabilmente era anche un uomo ricco. E quindi la ricchezza non è contraria direttamente al Vangelo, è l'uso della ricchezza che bisogna stare attenti. E le invettive che fece Gesù contro i ricchi era per i ricchi che chiudevano le ricchezze su se stessi. È questo che bisogna tenere presente, no? Quindi la sobrietà va modellata al livello di vita. Ora succede spesso una cosa. Che uno si converte e strafà. Io ho conosciuto persone che all'inizio si sono innamorati di San Giovanni della Croce, nada, e mamma mia, i familiari stavano impazzendo, perché niente questo. Oh, calma, no? Allora bisogna capire che la sobrietà è misurata a ciò che tu devi vivere, la tua cosa. Sono stato chiaro? Perché se no si prende la sobrietà come io non ho parlato la mortificazione nella sobrietà, ma non mortificazione sempliciter. Non è che semplicemente devi mortificare. Allora dice quello, io mi mortifico in tutto, no? Perché i sensi ci sono stati dati per usarli. Il problema è non usarli in una maniera smodata. Smodata. E allora, in modo particolare, oggi siamo tentati della smodatezza dell'uso dei sensi nella curiosità, attraverso i mass media, attraverso, siamo tentati di quello. E attraverso anche un uso smodato, di dedicare tanto tempo a queste cose che non sono cattive in sé. Attenzione, non è che è cattivo. Se io uso i sensi in modo cattivo in sé, lì non c'è problema, lì è peccato, non devo farlo. Ma il peccato non va fatto. Ad esempio, faccio un esempio. Io un film che sia spinto, per intenderci, non posso guardarlo, né se sono prete, né se sono marito, né se sono ragazzo. Cioè, se lo guardo faccio peccato. Non so se mi spiego. Perché? Perché mi coinvolge. È vero che qualcuno, soprattutto 20-30 anni fa, sentivo diversi, ma siamo adulti, come dire, a me mi scivolano, vabbè, io non lo so, io penso che il peccato originale ce l'abbiamo avuti tutti, e se stuzzichi un po' quella parte, anche se hai 60 anni o 80, qualcuno diceva che dopo 3 giorni guarivi da quelle cose, no? Dalla morte. No? Allora bisogna che quello... Non lo fa. Figurati un film pornografico, non puoi, ma io non sto parlando di questo. Io sto parlando di quelle cose belle, buone, che tu puoi vedere alla televisione e che però ti fanno perdere molto tempo e manchi di sobrietà. E quando una cosa ti fa perdere molto tempo, significa che poi ti disorienta tutto il resto che devi fare, ti disorienta tutto il resto. È questo che dobbiamo capire. La sobrietà non vuol dire non uso dei sensi. E la sobrietà non vuol dire essere anche eleganti nel vestire. Non vuol dire quello. No. Vuol dire modellare le cose a un uso sensato, di buon senso, ci vuole anche il buon senso, perché se manchiamo di buon senso manchiamo di tutto. No. Ma la sobrietà è la compagna della famiglia cristiana. La famiglia cristiana deve essere sobria. Se ricca deve essere sobria, se povera deve essere sobria, se media borghesia deve essere sobria, perché è una virtù importante la sobrietà. Mi sono spiegato?
Sì, io ho una domanda. Ma anche l'eccesso di lavoro va contro la sobrietà?
Tutti gli eccessi vanno contro la sobrietà.
Tutti
tutto l'eccesso, ma appunto va visto nella situazione personale, perché se tu non hai i soldi per dare da mangiare ai tuoi figli, e allora al posto di lavorare 10 dovrai lavorare 20 ore, perché c'è questa, secondo la propria situazione. Però spesso, e io ho visto spesso, anche l'altro giorno c'era un avvocato molto buono cristiano che mi diceva: io quest'anno, prima della coronavirus, lo diceva, perché dopo è stato costretto, dice, ho tagliato molti impegni che avevo di lavoro perché ho capito che mio figlio e mia moglie erano più importanti. Capito? Però questo va coniugato con i bisogni della famiglia. Quindi lì ci vuole buon senso, bisogna amore, ma questo ha capito che doveva, ha tagliato diversi impegni. Perché suo figlio e sua moglie valevano di più. Questa è sobrietà, no? Mi sono spiegato? Altro? Altre domande?
Padre, come si arriva a questo equilibrio di sobrietà attraverso un discernimento continuo?
L'unione con Gesù porta questo cambiamento, è l'unione con Gesù, quindi la vita di preghiera, la vita di amore, perché come dice Paolo, di gloria in gloria, gradualmente, lo Spirito Santo ci comunica lo stile di Gesù anche, no? Il modo di Gesù. Perché alla fine la vita cristiana è Gesù che vive in te e lui vuole vivere da Gesù e quindi ti plasma, ti porta a cambiare gusti, cambiare abitudini, perché lui è sempre più presente. E mi comunica i suoi gusti, mi comunica la sua logica, mi comunica il suo modo, mi comunica il suo stile, che non è il mio. No. E piano piano, non è che non è il mio, diventa mio, ma con un'assimilazione graduale. Alle volte partendo proprio da opposti. Perché? Perché i nostri stili, i nostri modi sono stati rovinati da un'educazione, dall'ambiente, e quella grazia in germe che avevamo ricevuto non ha potuto svilupparsi. E quindi deve piano piano conformare a sé, trasformare e trasfigurare tutte le dimensioni della nostra persona. Altre domande? Oh, che bravi! Così finiamo prima oggi, che bello! Allora, il maestro è stato troppo bravo o gli alunni sono stati tutti sordi, chi lo sa. Allora, io vi lascio ai vostri... Io mi raccomando, ve l'ho detto tante volte, ma mi raccomando ancora, gli esercizi spirituali non sono scolastici. Attenzione, perché il rischio per chi fa la prima volta gli esercizi è prenderli come un compito di scuola. È un compito, ma non è di scuola, è spirituale. Quindi devo prenderli, come diceva San Francesco alla Sale, alla buona. Cercare di fare quello che posso. Perché se io mi impegno troppo, poi magari sono io che il mio protagonismo emerge. Invece, ecco, devo essere, l'impegno ci deve essere, sì, ma con serenità, con pace, senza che emerga il perfezionismo, perché quello rovina tutto. No? Vi racconto questo e chiudiamo. Io una decina d'anni fa venne un seminarista a fare gli esercizi. Perfetto, seminarista perfetto. Nei seminari, se avesse, diciamo, forse se non avesse fatto il corso di esercizi, l'avrebbero già fatto vescovo, nel senso che andava bene perché studiava, era bravissimo e è venuto a fare gli esercizi pensando che era a scuola, no? E allora veniva tutti i giorni a colloquio e mi portava i compiti che aveva fatto. E io dicevo, tu non hai fatto gli esercizi. Come? E guardi qui, tu non hai fatto esercizi. Non hai fatto esercizi. Poi mi diceva sempre, tutto bello, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sapete che dopo due giorni, se va tutto bene, significa che non fanno gli esercizi. Perché lo Spirito Santo c'è. Allora, se tu fai gli esercizi, lui ti punge, ti fa vedere qualcosa, ti mette un pochino di... Perché io penso che tutti voi queste cose le avete capite, no? Perché le state vivendo. Lui invece tutto bello, tutto... perché? Lo vedevi. Lui svolgeva il compito, faceva tutto, voleva il 10 da me e io gli davo sempre 0. Alla fine, dopo 7 giorni, se n'è andato via. L'ho incontrato 3 anni fa, mi pare. L'ho incontrato 3 anni fa. Mi ha fatto festa. Io pensavo che mi voleva male, no? Invece mi ha fatto festa. Grazie, padre, grazie. Lei mi ha aiutato tanto. Dico, meno male, no? Quindi, no, no, il 10, non, la guida, se vi dà 10, sbaglia. Vi deve dare 0. Zero, perché non è un compito scolastico, perché molti fanno la domanda, chissà se avrò fatto bene, e questa non è la domanda di un corso di esercizi, che ho fatto bene, no, non è la domanda, tu fai quello che puoi, non è che hai fatto bene, fai, secondo le indicazioni, ma non è che c'è, che hai fatto bene o hai fatto male, tu non è che devi andare alla guida e dici ho fatto bene così, ho fatto bene, no, ho fatto questo. Non è fatto bene, ho fatto male, ho fatto questo. Il Signore, ho cercato il Signore in questo modo, ecco. E ho avuto questi risultati. Per favore, siamo verso il cuore degli esercizi, domani è un giorno importantissimo. E poi sabato, e poi finisce. Quindi almeno adesso cercate questa distensione. No, ormai siete entrati, perché all'inizio c'è l'impatto, la novità, questo, quell'altro. Ma dopo... ormai siete dentro, siete ormai esperti dopo due giorni di esercizi, no? E quindi andate, state sereni, state buoni. La guida non vi deve dare voti e neanche io ve lo do il voto. Il voto ve lo dà Gesù, anzi lui vi dà il bacio perché è l'amore. Allora, concludiamo.
Padre, prima di chiudere, no? Ancora una parolina, quando si dicevi di equilibrio, no? Nella sobrietà, chiaramente questo equilibrio richiama tutti i sensi, no? Io lo sperimento anche nella mia vita, quindi una sobrietà nei pensieri, una sobrietà nelle immagini, nello sguardo, nelle fantasie, cioè andarsene a cercare, no? Per dire, no? A volte uno dice fa una passeggiata, però un conto è andare a fare una passeggiata in centro città. Un altro discorso è andare a fare una passeggiata in campagna. Ecco, lì per piacere una parolina su questo. A
Sì.
seconda, poi, io sono un sacerdote, io, a seconda della vita e della scelta vocazionale di ognuno. Poi, voglio dire, una madre di famiglia può anche andare, credo, a fare la passeggiata in un supermercato. Cioè, ecco, però.
Sì,
Se
sì.
io mi voglio custodire e proteggere, devo un attimino cercare anche questo tipo di sobrietà, o no?
Sì, io sono stato volutamente generico, no? Ti ringrazio della tua domanda perché mi fa uscire dalla genericità. La sobrietà è a misura anche della persona, come ho detto. È chiaro che una mamma di famiglia, un laico, ha una vita che di per sé è più dispersiva, ma anche lei, perché anche questo dovete tenere presente, che la mortificazione degli eccessi, quella va fatta sempre. Chiaro che un laico, una laica non vive in convento, no? Ma il laico e la laica ha la stessa vocazione del monaco, è un figlio di Dio, hanno la stessa vocazione. E hanno la vocazione di essere figli di Dio, amorosi figli di Dio, così come c'ha la vocazione il monaco, che la esprime in un altro modo, in un altro luogo. Ma questa intimità con il Signore è vocazione di tutti, è vocazione di tutti. E quindi il laico è chiamato a vivere nel mondo con i piedi per terra e il cuore nel cielo, anche lui. E quindi a vivere quello che non l'ha detto Sant'Ignazio, ma citano come Sant'Ignazio, perché forse l'ha detto a voce a qualcuno, contemplativo in azione. Cioè, in qualunque cosa tu fai, la fai in Dio, con Dio e per Dio. La fai in Dio, con Dio e per Dio. Qualunque cosa tu fai. E i sensi spirituali ti permettono di tenere viva questa presenza. Ma questo lo deve fare il prete, lo deve fare la suora, lo deve fare, deve aggiungere con la grazia di Dio. Non si raggiunge subito, ma il cammino porta la persona a vivere così, mangiando, gustando, lavorando, ballando, giocando con Dio, per Dio e in Dio. Allora è chiaro che chi è un laico vive situazioni diverse perché deve parlare, deve fare, deve dire, e poi c'è la situazione della famiglia, è tutto diverso. Un sacerdote, un religioso che hanno scelto di essere segno di Dio già qua, dell'amore di Dio, del paradiso già qua. La loro sobrietà è molto diversa da quella di un laico, perché loro hanno scelto di andare a Dio direttamente, non hanno scelto la mediazione della famiglia, non hanno scelto tutto quello che è un laico. Noi siamo oggetto dell'amore geloso di Dio in un modo particolare, perché ci siamo donati a Lui e quindi la nostra sobrietà deve essere più alta. Faccio un esempio. Io, quando è che la mia vita spirituale ha fatto un grande salto? Un grande salto. Perché prima in parrocchia e poi a un certo punto ho detto qua io mi devo salvare l'anima. E ho detto al mio provinciale che non è questo qui. Questo che vedete qui, Padre Jim, è stato il mio consolatore, confessore, amico nei 12 anni di Pantelleria. No. Io lo chiamavo il mio consolatore, confessore e amico. e speriamo che mi rimane così, anche perché essendo provinciale, sai, avere un amico provinciale è qualcosa di un pochino scherzo, no? Io dissi, devo salvarmi l'anima, e dissi, chiesi di un anno sabbatico, qualcosa. Veramente il mio desiderio era andare a pescare nel Rio Negro, lì dove c'è il padre Carlos, perché ero stato in Brasile, dico, beh, andiamo a distenderci un po' lì. E il superiore da allora mi dice, ma lascia perdere, riprendi gli studi. E riprendendo gli studi sono stato messo in una casa senza apostolato, non c'era apostolato in quella casa. Facevano solo i matrimoni, ma io scappavo quando c'erano i matrimoni. Perché era quella chiesa dove è caduto il tetto a Roma, San Giuseppe Falegname. Ero lì, perché prima c'eravamo noi. E lì, allora, che è successo? È successo, mi sono trovato in questa comunità senza apostolato, tranne il sabato e la domenica. Io il sabato e la domenica scappavo a San Vittorino, perché questi matrimoni a me piacciono quando sono di fede, ma quando sono per la cinepresa, insomma, sviliscono un po' il nostro sacerdozio. Ebbene, lì, che cosa è successo? È successo che ho ripreso la mia vita, diciamo, di seminarista, di preghiera, e poi mi sono accorto una cosa, perché ero solo in quella casa, ero solo, nel senso che c'erano due vecchietti, bravi, buoni, ma insomma io ero un pochino... E allora la sera che facevo? Quelli andavano a letto alle 9 e mi guardavo un film. Mi guardavo un film innocente, un film piaceva a me, piaceva quelli di... come si chiama? Le spie, queste cose qui, no? E una sera, e poi quando finiva il film, dicevo, ma perché l'ho visto? Mi lasciava secco. Un'altra sera, dico, ma perché l'ho visto? Perché ho perso tempo? Insomma, dopo 3-4 sere io ho detto, senti, io lascio perdere i film. E non me ne sono più guardati. E la mia vita spirituale è salita così, pum! Incredibile, è vero, questo l'ho visto io. Perché? Perché... non distraendomi più la sera, la mattina avevo più gusto, più vita di preghiera, e questo bisogna sperimentarlo. Questo, per cui per i religiosi la televisione è un demonio, ma in questo senso, non perché guardano cose cattive, ma perché fa perdere il loro tempo, li distrae, e poi non hanno quel gusto nella preghiera, perché la mente se ne va. Invece se tu vai a dormire senza avere distratto la mente, l'indomani mattina la tua preghiera fiorisce, perché i sensi spirituali sono più vivaci di fatto quando i sensi fisici sono diminuiti. Io non saprei che aggiungere, Don Giovanni.
Grazie, sei stato eccezionale, dai.
Oh, grazie. Allora quando vengo a Siena mi offri il caffè. Siena, giusto?
Tu sei a Siena. Siena. Caterina.
Devo venire, c'è anche i francescani che hanno quel miracolo che ho visto a tempo, il miracolo delle ostie.
È eucaristico.
Allora, oggi ancora è presto, meno male, ieri mi abbiamo finito tardi. Allora, possiamo concludere?
Io ci avrei un'altra domanda.
Prego.
Simile a quella di prima. Si può essere sobri nell'amore?
Sì, è la castità coniugale, si chiama... Castità.
No, quello di un altro amore. Cioè, quando uno si sente, come fai tu, di dedicarti anima e corpo dalla mattina alla sera, no? A questo, a cercare di...
Sì, no, allora, tieni presente che l'amore di per sé non ha una misura. Solo che l'attuazione dell'amore deve avere una misura, perché... L'amore deve essere sottoposto al discernimento. Faccio un esempio. Se io martedì prossimo faccio come ho fatto l'altra settimana e organizzo un altro corso di esercizi, io sono pazzo. Cioè, perché significa il mio suicidio. Anche se io vorrei tanto martedì prossimo iniziare un altro corso, però Armando non lo può fare perché non ce la fa. No? E allora questo è l'amore che viene... frenato di fatto dalle condizioni che uno ha, no? Non so se ti ho risposto.
Sì, il senso è quello, perché ci si trova, no, in queste condizioni, nel darsi completamente fino a che
poi... Io mi ricordo un maestro spirituale, non ricordo chi, che diceva che c'è un momento della nostra vita che dobbiamo saper dire no. Dobbiamo saper dire no. Ed è brutto. Perché noi vorremmo dire sempre sì. Però c'è un momento della nostra vita che dobbiamo imparare a dire no. A dire no. E questo è anche per amore, perché dobbiamo anche amare noi stessi in Dio, non solo Dio e gli altri, no? Quindi dobbiamo imparare a dire no, perché non siamo limitati, fa parte del nostro limite umano. Amen, alleluia.
Amen.
Sì, però io vorrei una ciliegia dal mio provinciale, una ciliegia sulla torta.
No, ma grazie tanto, dall'esperienza anche nel assistere, guidare, accompagnare persone nel cammino spirituale, è vero che una certa uso dei sensi spirituali ecco è importante. È soltanto che qualche volta noi ci incontriamo con persone con i sensi un po' traumatizzati, cioè hanno vissuto cose veramente traumatizzanti, e per il loro cammino spirituale poi dicono: io non riesco a sentire questo, non riesco a sentire quello, non vedo Dio come Padre, non sento lo Spirito. E lì c'è un cammino spirituale diverso, che è fondato sulla crescita, la preghiera che risana il cuore.
Non abbiamo capito.
Speranza e fiducia.
Ah, sì.
È venuto attraverso la crescita graduale della speranza e la fiducia, il cuore. E si riesce a avere questo apparato dei sensi spirituali un po' più, ecco, ordinati e funzionanti e gioiosi. Tanto che a volte all'inizio c'è una grazia speciale che sospende le difficoltà, ma poi dopo un po' rientrano le difficoltà e devono fare un cammino laborioso di riacquisto dei sensi spirituali, esercizi, ma la chiave è la speranza e la fiducia.
Grazie, grazie. Allora, con questa ciliegia possiamo mangiare la torta e andare a casa. Oh Signore, nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore.
Amen.
Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, stasera ci vediamo alle 8:15, giusto, alle 20:15, perché c'è la consacrazione dell'Italia al Cuore Immacolato. E poi,
buon pranzo a tutti.
Poi la messa alle 6:30. C'era qualcuno che aveva avuto problemi con la trasmissione, allora vi ho messo l'omelia nella chat per questo.
Grazie padre.
Buon pranzo.